Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton. Geronimo Stilton. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. Mi considero un tipo, cioè un topo, assolutamente normale. Sono editore. La mia casa editrice pubblica il quotidiano più letto dell'Isola dei Topi, l'Eco del Roditore. Ho dei gusti tradizionali. Mi piace la musica classica, i buoni libri, la cucina di una volta. Vesto in giacca e cravatta. Secondo me un topo di classe deve per prima cosa evitare di dare nell'occhio. Detesto la musica rock, la cucina etnica, i vestiti stile casual trasandato, i topi chiassosi e invadenti. Amo la mia vita tranquilla e ordinata. Adoro che ogni giorno sia uguale all'altro. Qualcuno potrebbe pensare che sono un topo noioso, lo so, ma io mi piaccio così come sono. Perché vi racconto tutto ciò? Adesso vi spiego. Dunque, era un periodo in cui in casa editrice c'era troppo lavoro. Allora ebbi un'idea. Assumere un assistente. Dopo un'inserzione sul giornale, ricevetti centinaia e centinaia di curriculum. Finalmente, dopo averli letti tutti, esultai. Ecco, proprio la persona che cercavo. Chiamai la mia segretaria, Topella. Topella, prepari subito un contratto di assunzione. Ho trovato un'assistente perfetta. Pare che sia giovane, dinamica, che utilizzi benissimo il computer, che sia un'esperta di tendenze. Un tipo veramente trendy, finalmente. Porterà una ventata di aria nuova in questo ufficio polveroso. Il giorno dopo andai in ufficio prestissimo. Per mille mozzarelle! Quanto lavoro! Strillai disperato. La scrivania traboccava di fogli, fatture, documenti, contratti, manoscritti, eccetera, eccetera. Meno male che oggi arriva la nuova assistente! Ridacchiai contento. Mi chiusi nella stanza e attaccai a lavorare. Verso le 11 sentii bussare alla porta. Era Topella.
Dottor Stilton, è arrivata la nuova assistente, però prima di farle firmare il contratto, credo che lei dovrebbe vederla.
Sì, sì, lo faccia firmare, sbuffai.
Ma, dottore, credo che lei dovrebbe proprio...
Insistette Topella. Ho da fare! Strillai esasperato, strappandomi i baffi. Almeno nelle piccole cose, fate voi, vi prego! Topella era sbalordita. Poi parve riflettere. Alla fine concluse.
Come vuole lei, dottore? Faccio firmare il contratto. A proposito, ci sarebbe un'altra cosetta, una richiesta. La nuova assistente vorrebbe 3 mesi di stipendio anticipato, come garanzia per evitare che passi alla concorrenza, sa? Ha ricevuto parecchie proposte. Io mi sono permessa di dirle che un topo serio come lei non avrebbe mai accettato, ma lei mi ha obbligato a dirglielo. Allora cosa fa? Mi firma anche l'assegno o si rifiuta?
Firmai distrattamente. Poi mi rituffai nel lavoro. Qualche minuto dopo udii bussare di nuovo. Quando la porta si aprì, mi apparve una topolina di circa 14 anni, con la pelliccia grigia, furbi occhi azzurri e il muso appuntito. Per descrivere ciò che indossava, partirò dal basso. La cosa che più saltava all'occhio, guardandola, erano un paio di scarpe assolutamente esagerate, con zeppa altissima. Il colore? Fluorescente, con lucine rosse lampeggianti. Nei tacchi a zeppa, di plastica trasparente, fluttuava un liquido in cui nuotavano pesciolini di plastica rosa fucsia. Indossava dei fuso aderentissimi, verde fosforescente, quasi abbagliante. E una t-shirt oversize gialla, fosforescente naturalmente, tutta disegnata a buchi di formaggio. Completavano l'abbigliamento i seguenti allucinanti accessori. Uno zainetto trasparente iperaccessoriato e una gendona color fragola foderata in pelliccia di gatto sintetica, piena zeppa di fogli e foto, ermeticamente chiusa con un lucchettone d'acciaio blindato a forma di testa di felino, con le fauci spalancate. «Che c'è? Che vuoi?» borbottai distratto.
«Il mio nome è Pic»,
disse lei con un certo orgoglio nella voce. «Ah sì? Brava, brava! Il mio nome è Stilton», risposi, sempre continuando a lavorare. «Se cerchi la redazione di Formaggino, il giornalino per i topini della tua età, hai sbagliato indirizzo!»
«Non cerco nessun giornalino per topini!»
ribatté lei con durezza. «Ah no?
E che cerchi allora?
Il mio nome è Pic.
Insistette lei, questa volta con aria minacciosa.
Sì, sì. Ma dov'è la tua mamma? È lei che sto aspettando.
Dissi, convinto che fosse la figlia di Pinky Pic, la mia nuova assistente.
Ma che mamma è mamma? Il mio nome è Pic. Pinky Pic, capito? Capo, hai le orecchie foderate di formaggio?
Strillò esasperata. Era la prima volta che qualcuno mi chiamava capo. E la cosa non mi piaceva, neanche un po'. Mi ci vollero alcuni secondi per capire.
Tu? Tu saresti Pinky Pic?
Balbettai stupito.
Già,
confermò lei soddisfatta.
Ma sei piccola!
Ho già 14 anni!
Precisò lei.
Sei troppo piccola!
Borbottai.
Ho le scarpe numero 43. Ho i piedi lunghi, diventerò altissima! Lo dicono tutti. Vedrai, diventerò anche più alta di te!
Ribatté lei convinta.
Quando io avevo 14 anni, giocavo con i peluche. Non pretendevo di fare il giornalista.
La rimproverai.
Se tu sei impedito, non è mica colpa mia.
Rispose lei con un sogghigno. Non se ne parla neanche. Per fare questo lavoro ci vuole un tipo in gamba, un professionista. Non una nanerottola come te. Lei rifletté. Poi si sedette sulla sedia davanti alla mia scrivania e mormorò con una vocetta minacciosa come un serpente a sonagli.
E allora perché mi hai assunta?
Assunta? Io ti avrei assunta?
Gridai inferocito.
Scordati che io ti assuma! Non caccerò un euro per...
Lei tirò fuori un contratto di assunzione dove spiccava la firma Geronimo Stilton a caratteri svolazzanti. Era la mia firma! Io strabuzzai gli occhi.
Vedi, capo?
Sussurrò lei con una vocina dolce dolce.
Sei talmente occupato che non ti accorgi neanche di che cosa firmi. Ti ci vuole proprio un assistente, capo.
Io la guardai distratto. Pensava anche che potessi prenderla sul serio.
Ah, il lavoro da fare è lungo, difficile, complicatissimo. Neppure io con la mia esperienza ci sono riuscito. Bisogna cercare informazioni su un formaggio rarissimo, di cui non so neanche il nome, prodotto esclusivamente in un piccolo villaggio della Selva Verde, con metodi misteriosi da una ditta che non conosco. Naturalmente è costosissimo. Ho bisogno di sapere quanto costa al milligrammo.
Fidati, capo! Su internet c'è tutto! Basta saper cercare, saper navigare!
Lei si fiondò davanti al computer, acchiappò il mouse e attaccò a navigare con aria esperta. Mezz'ora dopo, non credevo ai miei occhi, aveva già finito.
Ecco qua, il formaggio si chiama Fontinius e ne vengono prodotte solo 7 forme all'anno, nel villaggio di Stracchius. Ci vogliono 3.000 litri di latte per farne un grammo. È un formaggio molto, molto, molto nutriente! Nutrientissimo!
Gridò esaltata. Riconobbi che ci sapeva fare col computer. Effettivamente, per certi lavoretti, mi potresti essere utile. Riflettei a voce alta.
Capo, qual è il secondo problema? Dimmi, capo!
Strillò lei con una vocina acuta. Ecco, ci sarebbe da intervistare un cantante rock che è appena arrivato in città. È Grock Thompson, un tipo scorbutico, difficilissimo da avvicinare. Non concede mai interviste.
Questo, sogghignai con una certa soddisfazione, questo neanche tu lo potresti fare. Nessuno lo può fare.
Non avevo ancora finito di parlare che lei già si era infilata i rollerblade.
Largo!
Gridò lanciandosi in lunghe falcate. Io mi spostai di lato con un balzo, ma lei mi passò praticamente sulle orecchie. 2 ore dopo era già di ritorno con un sorrisino trionfante sul muso.
Capo, ecco l'intervista! Gli ho anche fatto le foto.
Squitti, lanciando in aria un rullino fotografico.
Cosa, cosa? Come hai fatto?
Io fremevo dalla voglia di mettere le zampe sull'intervista, ma non volevo darle la soddisfazione di farmi vedere troppo ansioso. Lei mi strizzò l'occhio, poi mi sventolò sotto il naso una fotografia.
Posso chiamarti zio Geronimo?
Ridacchiò con aria furba.
Sai, visto la tua età...
Non chiamarmi zio!
Strillai.
Devo chiamarti nonno?
Ribatté. Chiamami dottor Stilton! Sono il tuo capo fino a prova contraria. Lei fu subito pronta a cogliere la palla al balzo.
Ah, allora lo ammetti! Se tu sei il mio capo, allora io sono la tua assistente!
Stavo per mettermi a piangere. Basta! Non ne posso più! Chiamami come vuoi! Basta che tu mi faccia vedere la foto!
Pinky cominciò a raccontare.
Gli ho scritto una letterina commovente di quelle cui un adulto non sa resistere, genere... Carissimo Grock, Sono una tua sfegatata ammiratrice. Conosco a memoria tutte le tue canzoni. Ho le pareti della camera tappezzate di tue fotografie. Per te stravedo, sei il mio mito. Da grande vorrei diventare come te. Poi ho aggiunto un po' di particolari commoventi, per esempio che sono orfana di padre e di madre, figlia unica, che devo lavorare per mantenermi, che lavoro per un capo senza cuore. Tu? Che mi costringe a lavorare dalla mattina alla sera e che mi aveva assegnato l'impossibile compito di intervistarlo.
Stavo per protestare per tutte quelle bugie. Io l'avrei costretta a lavorare giorno e notte, quando squillò il telefono.
Pronto? Pronto, parla con Stilton? Geronimo Stilton?
L'inconfondibile voce di Grock Thompson risuonò all'altro capo del telefono.
Sì, sono io! Risposi emozionato. Ah, signor Thompson, lieto di conoscerla!
Io invece non sono per niente lieto di conoscerla, Stilton. Dovrebbe vergognarsi di far lavorare giorno e notte una topolina così giovane. Ma lei lo sa che questo si chiama sfruttamento di minori?
Io volevo protestare, ma Pinky mi tappò la bocca con una zampa. Sa, forse la mia assistente ha esagerato. Ha tanta fantasia, tanta, forse troppa. Borbottai stringendo i denti.
Si vergogni, Stilton, si vergogni!
Grock concluse dicendo.
Insomma, Stilton, lei è proprio uno sprovveduto. È stato fortunato a trovare un assistente così che le insegna a vivere. Stia attento a non lasciarsela scappare.
Certo, Grock, certo. Appena riattaccai, Pinky strillò.
Credo di aver diritto a un aumento.
Io divenni rosso dalla rabbia e strillai a mia volta. Ma che aumento è aumento? Se ti ho appena assunta! Lei mi strizzò l'occhio e mormorò.
Non vorrai che passi alla concorrenza, vero?
Alla parola concorrenza divenni pallido. Ah, carissima Pink, anzi carissima Pinky. Perché mi parli di concorrenza? E non ti trovi bene qui, all'eco del roditore,
con lo zio Jerry?
Lei squittì con un sorriso sotto i baffi.
16 mensilità di stipendio all'anno, 3 mesi di vacanze, sai, mi piace viaggiare, il mio autista personale, guarda che mi piace girare in moto, e rimborso spese totali, compresi i vestiti che mi servono per essere sempre trendy.
Così dicendo si pavoneggiò nella sua maglietta oversize. Certo, carissima, mi sembra un po' tanto però. Lei si lisciò la pelliccia.
Caro Stilton, se non ti va posso sempre rivolgermi altrove. Ho già un'idea per la biografia di Thompson.
Disse guardando sulla mia scrivania dove c'era una copia della Gazzetta del Ratto. Il mio più temibile e diretto concorrente. Mi precipitai affannosamente a dire che andava bene così. La mattina dopo, Pinky arrivò in ufficio puntualissima. Bussò alla mia porta e squittì. Io la sbirciai di sottecchi sospettoso. Hai cominciato a lavorare alla biografia di Grock?
C'è un'altra novità. Non mi chiedi quale?
Quale? Chiesi sempre più sospettoso.
Voilà!
Strillò lei facendo un passo di lato. Da dietro le sue spalle sbucò un'altra topolina, più o meno dell'età di Pinky. E tu chi sei? Strillai. Fece lei esitando un attimo, solo un attimo.
Il mio nome è Mary.
Che ci fai qui? Dovresti essere a scuola a quest'ora.
Capo!
Squittì Pinky allungandomi una gomitata nelle costole.
Sei proprio fuori dal mondo, capo? Siamo vicini a Natale. Ci sono le vacanze, sai? A proposito, ti presento Mary, la mia nuova assistente.
Io protestai. Chi ha detto che hai diritto a un assistente? Lei sganciò dal cinturone la sua mega agenda, che aveva una calcolatrice incorporata, e borbottò.
Dunque, ecco, con un aiuto valido, anziché finire la biografia di Grock tra 2 mesi, potrei farcela, diciamo, in 1 mese, forse anche meno.
Mio malgrado, mi leccavo i baffi all'idea di avere pronta la biografia di Grock in un tempo così breve. Va bene, accetto. Nel pomeriggio ci fu una riunione di marketing con tutti quelli della casa editrice.
Dottor Stilton, ci vogliono nuovi prodotti, cose moderne, divertenti, per i giovani di oggi,
disse il mio direttore commerciale. Una vocina disse.
Niente paura, ho un sacco di idee!
Da sotto il seggiolone presidenziale, il mio, sbucò Pinky con un mazzo di fogli.
Un diario con microchip incorporato e le pagine che profumano di formaggio. Una serie di biografie sui cantanti rock. Uno zainetto a rotelle. In più, ecco il progetto di un nuovo giornale per giovani. Si chiamerà Scalpore. Il direttore, un nome a caso, potrei essere io.
Il raggio d'azione di Pinky si stava lentamente allargando. Tutti i prodotti che proponeva funzionavano a meraviglia, stravendevano. Grazie ai suoi suggerimenti, eravamo in testa a tutte le classifiche di vendita. Quella mattina, entrando in ufficio,
ero più addormentato del solito. All'inizio pensai di avere sbagliato porta e di essere entrato nell'orribile stanzetta in cui Pinky e Mary lavoravano di solito.
Poi vidi la mia scrivania e mi accorsi con orrore che quello era proprio il mio ufficio. Fissavo sconvolto le pareti. Erano ricoperte di ghirigori colorati, scritte, disegni. Che fine aveva fatto quel bel colore grigio topo che mi aveva consigliato l'architetto? Sentii che stavo esplodendo dalla rabbia. Come si permettevano?
Ti piace? Per te è gratis, giusto perché mi sei simpatico.
Strillò soddisfatta Pinky, agitando in aria una bomboletta spray.
Come hai potuto? Attaccai a dire, strappandomi i baffi per la disperazione.
In quel momento entrò di corsa Mary, che spalancò la porta e me la sbatté sul muso. Inciampai nell'attaccapanni e me lo tirai sulla testa. Poi mi si incastrò una zampa nel portaombrelli e l'altra finì sopra la spina del computer. Una scossa di almeno 2000 volt! Mi elettrizzò la pelliccia. Aggrappandomi a Pinky per restare in piedi, mi beccai anche uno spruzzo di vernice arancione sul muso. Aiuto! Gridai. Accorse Topella, poi tutti gli altri miei collaboratori. Rimasero tutti in silenzio a fissarmi. Poi fu Fred Van Kass, il mio art director, la voce della verità, a dire ciò che tutti pensavano.
Dottor Stilton, ma perché si è travestito da punk?
Quella sera tornai a casa di pessimo umore. Per di più era anche il giorno del mio compleanno e nessuno che se ne fosse ricordato. Giunsi davanti al grande portone di legno di mogano di casa mia. Salii fino al mio appartamento, tirai fuori le chiavi ed entrai. Di colpo, le luci si accesero.
Buon compleanno!
Aiuto! Che cosa? Chi è? Balzai indietro sbalordito. Un centinaio di topi, sparsi ovunque per casa mia, cantarono in coro, facendo tremare i lampadari, una canzoncina tremenda, evidentemente dedicata a me.
Che l'età ti renda saggio, tanti auguri al formaggio, sei un topo fortunato, che assistente ti sei trovato!
Assistente? Che c'entra l'assistente? Borbottai con un orrendo sospetto. Poi capii. Al centro della sala, al centro dell'attenzione, c'era come sempre lei, il mio incubo, Pinky Pig. Intorno a lei, mia sorella Thea, mio cugino Trappola e il mio nipotino Benjamin. Thea e Pinky avevano l'aria di essere amiche da sempre. Amiche, alleate, complici. Io ero la loro vittima.
Ehi, fratellino! Proprio una bella trovata questa festa, non è vero? Ci voleva qualcuno con delle idee nuove.
Squitti Thea abbracciando la piccola Pinky. Stavo per addentare un pezzettino di mozzarella così, tanto per rinfrancarmi e riprendermi dall'emozione, quando una pacca sulla schiena mi fece andare il boccone di traverso.
Cugino, finalmente hai scoperto il senso della vita! Era ora che si festeggiasse qualcosa! Certo, se non fosse stato per Pinky, tu da solo non ci avresti mai pensato! Babbeotto che sei! Sempre chiuso in quell'ufficio color grigio topo, un po' odorante di muffa! Lo trovavo così deprimente! Per fortuna ti sei deciso a cambiarlo. Certo che ultimamente ti tratti bene, eh? Salmone, ostriche, caviale, champagne! Hai cominciato a pensare in grande, eh? Taccagnotto di un topo!
Disse mio cugino Trappola, indicando il festino che qualcuno... chi? Aveva preparato in soggiorno. Trappola aveva ragione. Salmone, ostriche, caviale e champagne! Ma chi offriva tutto ciò? Mi venne un orribile dubbio. Mio nipote Benjamin mi tirò la manica della giacca.
Zio Jerry, com'è carina Pinky, me lo presenti?
Notai anche, con un brivido, che in salotto c'era una band all'ultima moda che suonava musica post-post-post-post-moderna. Si aggirava qua e là tra gli invitati, scattando istantanee, un fotografo famosissimo. Negativo sconquaglio. Ma quello è... balbettai.
Sì, carissimo, proprio lui, il grande negativo in persona.
Rispose con aria di sufficienza Thea.
Non si è badato a spese per la tua festa di compleanno. Sei commosso, eh? Vedrai che belle foto.
Negativo mi si avvicinò.
Stilton!
Stilton, carissimo! Guardi che bella foto le ho appena scattato, così allo sbaraglio, senza che lei se ne accorgesse. Le foto migliori sono quelle rubate.
Io osservai le foto, dubbioso. In una si vedeva un primo piano di una zampa, un'altra rappresentava un topo senza testa. A me sembravano foto prese da un pazzo furioso.
Geniale! Assolutamente geniale! Come si vede che le foto di negativo sono uniche, speciali, irripetibili!
Squittitea entusiasta! Io mi schiarei la gola. Sorellina, chi paga per tutto ciò? Chiesi, sudando freddo. Tea si mise a ridere.
Chi paga per tutto ciò? Ma tu, naturalmente! Pinky ha organizzato tutto, penso che carina. Si è offerta a lei di organizzare la festa del tuo compleanno. Non ha neanche voluto essere ricompensata. Ha detto che lo faceva gratis, giusto? Per amicizia nei tuoi confronti. Ma il bello deve ancora venire! Tra poco arriverà un poeta famosissimo che declamerà una poesia composta in tuo onore. Purtroppo il poeta è costato caro, ma ne valeva la pena. Inoltre, tra poco, libereranno in cielo 1000 palloncini colorati. Pensa, che bell'effetto scenografico! Per i fuochi d'artificio non ti preoccupare. Ci sono già 4 esperti sul tetto. Tra poco daranno il via ai fuochi più belli che si possano immaginare. E la torta di compleanno. Ah, quella sì che è una sorpresa!
Disse Tea con aria sognante. Mi accorsi che cominciava a girarmi la testa. Mi sedetti su un divanetto, per non svenire così in mezzo alla stanza. Non mi sembrava decoroso. Dopotutto ero il festeggiato.
Non dovevate proprio.
Riuscì a mormorare. Poi iniziarono a turbinarmi davanti agli occhi come spettri evocati da un mago, cifre esorbitanti. Assegna 12 zeri.
E svegli?
Mi risvegliai sul divano del salotto. Proprio mentre Trappola mi rovesciava sul muso il contenuto di un portaghiaccio da champagne.
Cugino! Cugino! Sveglia!
È un compleanno che non dimenticherò,
balbettai riprendendo i sensi.
Capo! Capo, ti è piaciuta la festa?
Gridò Pinky.
Indimenticabile!
Bofonchiai. Poi feci per alzarmi.
Gliel'hai già data la notizia?
Mormorò Tea a Pinky.
Che cosa? Che cosa c'è ancora?
Cosa mi nascondete? Chiesi sospettoso.
Cuginotto, Pinky ha avuto un'idea geniale, assolutamente geniale! Un viaggio nell'estremo nord! Si parte domattina.
Che c'entra il nord? Chiesi perplesso.
C'entra, c'entra! Pinky ha concluso un accordo con Top TV per festeggiare il Capodanno con una festa al Polo Nord. Domani mattina si parte per andare sul posto a organizzare il tutto.
Passai una notte tremenda, popolata da incubi. E la mattina dopo fui svegliato all'alba da una scampanellata imperiosa.
Ciabattai quatto quatto fino alla porta.
E quando aprì, mi trovai davanti mio cugino Trappola e mio nipote Benjamin, più la solita tremenda Pinky.
Allora, sei pronto?
Squittì Trappola.
Sei pronto, capo?
Strillò lei. Mi allungò un paio di stivaloni foderati di pelliccia di gatto sintetica. Un giaccone a vento imbottito, paraorecchie, guantoni, eccetera, eccetera. Il tutto di colori fluorescenti, naturalmente.
Perché dovrei camuffarmi così? Tra poco è Capodanno, non Carnevale.
E poi dov'è Tea? Chiesi sospettoso. Come in risposta alla mia domanda, udii un rumore sopra la mia testa. Era un elicottero!
Alzai lo sguardo, preoccupato. Ahimè, i miei sospetti erano fondati. Sopra di noi c'era un elicottero, da cui si sporgeva una topolina dalla pelliccia chiara e gli occhioni viola. Mia sorella Tea!
Tutti a bordo, si parte!
Non se ne parla neanche! Voi partite pure, io non parto! Questo è poco ma sicuro! Io non partirò o non mi chiamo più Geronimo Stilton! 10 minuti dopo, ero seduto nell'elicottero.
Fu un viaggio lungo.
Anzi, a me sembrò interminabile.
Avevo una fifa tremenda!
Io e Tea siamo fratelli, ma formiamo uno strano contrasto. Lei è coraggiosa, pronta a tutto, mentre io sono un tipo intellettuale e sedentario... E piuttosto fifone, lo confesso. Così fu tra estreme sofferenze morali e fisiche. Soffro il mal d'aria che giunsi infine in vista del polo.
Pronti all'atterraggio!
Mia sorella si tolse la cuffia e inclinò paurosamente l'elicottero. Sotto di noi vidi una nave che solcava il mare. sembrava grande come una portaerei. Era una nave rompighiaccio.
Ci siamo!
Thea puntò diritta verso il ponte della nave. L'elicottero si posò delicatamente, nonostante il vento che fischiava furioso. Fummo accolti dal comandante della nave, Ratto di Mare Nelson.
Lei deve essere Stilton, Geronimo Stilton!
Gridò con il tipico tono da militare.
Io sono Nelson, Ratto di Mare Nelson!
Si presentò. Appena vide mia sorella, impallidì per l'emozione. Poi si complimentò con lei per l'atterraggio.
Che tocco! Che delicatezza!
Squittì baciandole galantemente la zampa.
Lei avrebbe un futuro nella marina, cara la mia signorina.
Thea aveva fatto colpo, come sempre. Pinky tirò fuori l'agenda e cominciò a leggere.
Tutti ai vostri posti, ragazzi. Dopodomani è Capodanno.
Il comandante tentò di informarsi.
La mia compagnia di navigazione mi ha detto che dovevo mettere a disposizione la nave per un'iniziativa speciale. Di che iniziativa si tratta?
Oh, vedrà. Sarà un gran divertimento.
Rimase sul vago Thea.
Sì, un divertimento pazzesco.
Anche Pinky rimase sul vago. Il comandante mi prese da parte e squittì in tono imperioso.
Senta, Stilton, devo farle due domande importantissime. La prima è: di che tipo di iniziativa si tratta? La seconda è: sua sorella è sposata, fidanzata, impegnata, insomma.
Io tentai di stare sul vago. L'iniziativa speciale è una festa.
Una festa? Qui? Ma questa è una nave seria!
Protestò Nelson, scandalizzato. Quanto a mia sorella, aggiunsi precipitosamente per cambiare argomento, è libera, liberissima. Anzi, se vuole tenersela qui sulla nave e portarsela in giro per il mondo, io l'autorizzo fin da adesso. Uscì sul ponte. L'aria era gelida, frizzante, e scendeva in gola come ghiaccio liquido. Ma che cos'era quella sagoma che si intravedeva a prua proprio davanti alla nave? Mi ripulii gli occhiali per vederci meglio. Poi fissai di nuovo davanti a me. Era un incubo? No! Era un iceberg! Aiuto! Gridai, ma la mia voce echeggiò debole e come attutita nella nebbia. Aiuto! C'è qualcuno! Urlai disperato. D'improvviso udii qualcuno gridare e i motori cambiarono ritmo. Poi la nave parve impennarsi sulle onde, tentando di fermarsi. La massa grigia era sempre più vicina. Corsi dentro per avvertire i miei, ma non li trovai. Dappertutto regnava una confusione tremenda.
«Preparate le scialuppe di salvataggio!»
gridò Nelson. «Thea! Benjamin! Dove siete?» urlai disperato. Poi si udì un rumore tremendo, come se due montagne cozzassero l'una contro l'altra. La nave cominciò a inabissarsi. Il ponte si inclinò improvvisamente e io scivolai giù, sempre più giù, verso il mare. Disperato, mi aggrappai al parapetto, ma un'onda che mi parve gigantesca spazzò il ponte, trascinandomi in mare. L'acqua era tanto gelida che mi tolse il fiato. Ma una zampa decisa mi afferrò per la coda e mi tirò fuori dall'acqua.
«Geronimo!»
gridò una voce familiare, quella di mio cugino Trappola. Tastai incredulo la superficie di ghiaccio su cui ora mi trovavo. Non era una scialuppa di salvataggio, ma un iceberg. L'iceberg che ci aveva investito! «Dove sono tutti gli altri?» domandai sfinito. Li contai. C'era Trappola, c'era Thea, c'era Benjamin, c'era Pinky. Passarono le ore, ma la nebbia rimaneva fitta. Eravamo stanchi e infreddoliti, con il morale a terra. Dove saremmo finiti? Dove ci stava portando l'iceberg trascinato dalla corrente? Passammo un giorno sull'iceberg, ma ci sembrò eterno. La situazione era veramente critica. Dal gran freddo mi si erano congelati perfino i baffi e se sentivo che mi stavo ammalando, come minimo di polmonite doppia. Come se non bastasse, a un certo punto, Trappola disse che avvertiva un certo languorino e che avrebbe dato qualsiasi cosa per una bella forma di fontina stagionata, di quelle che solleticano i baffi. Finalmente, all'alba del secondo giorno, la nebbia parve diradarsi. Udimmo uno strano rumore. Sì, era proprio un elicottero! Ehi, c'è scritto Top TV! Ma allora siamo comunque arrivati al polo! Vidi una nave che si avvicinava.
Sì!
Strillarono Thea e Pinky, cominciando a ballare.
Da Dai, balla anche tu, capo, così ti scaldi.
Salimmo a bordo della nave. Lì trovammo tutti i roditori che erano sopravvissuti al naufragio dell'altra nave. Ci furono grandi festeggiamenti. C'era anche il comandante Nelson, che quando vide mia sorella impallidì e si gettò in ginocchio.
Oh, mia adorata! Già avevo perso ogni speranza di rivedervi.
Thea ridacchiò, lusingata, e gli porse la zampa perché la baciasse.
Oh, comandante, anche voi qui? Ma che coincidenza!
La festa iniziò alle 10. Ci trasferimmo tutti sul ponte, mentre gli operatori di Top TV riprendevano in diretta quel fantastico capodanno al polo. Nelson, con l'uniforme bianca di gala, si pavoneggiava sul ponte.
Carina questa nave, non come la mia, comunque.
E la sua nave, comandante? Chiesi.
Bah, ero assicurato,
rispose lui in tono casuale. E in quel momento arrivò Thea. Lui cambiò immediatamente voce e assunse un tono mieloso, disgustosamente sentimentale.
Mia adorata, ora che siete qui anche la luna sembra più bella nel cielo.
Lei, Squitty!
Oh, comandante Nelson, come siete galante! E come siete elegante!
Verso le 11:30 mi appartai sul ponte a prua per trovare un po' di tranquillità. Avevo voglia di stare solo. Odio il capodanno! Non sopporto di dover far festa per forza quando magari preferirei passare una serata tranquilla davanti al televisore, sprofondato nella mia comoda poltrona di pelle di gatto ecologica, guardando un film romantico e sgranocchiando patatine al formaggio. Rientrai nella sala da ballo. La musica era a volume altissimo. Tutti ballavano scatenati e sembravano divertirsi follemente. Benjamin ballava con Pinky, Thea con Nelson. D'un tratto udii una vocina dietro di me.
Capo, come va?
Era Mary. Aveva l'aria piuttosto abbacchiata. E che ci fai qui? Perché non vai a divertirti a ballare con gli altri? Lei abbassò la testa.
Nessuno mi ha ancora chiesto di ballare.
Io riflettei, poi dissi gentilmente. E come mai? Strano! Una topolina affascinante come te!
Dici davvero? Dici che sono affascinante?
Si rianimò subito lei.
Sono affascinante, capo, davvero?
Strillò poi a pieni polmoni. Sì, sei affascinante! Molto affascinante! Ma non strillarmi nelle orecchie, ti prego! Implorai. Poi aggiunsi, posso invitarti a ballare? Lei lanciò uno strillo di entusiasmo e corremmo verso la pista da ballo. Mary e Pinky mi insegnarono a ballare la salsa, il merengue, il rock acrobatico, l'hip hop! Tentarono anche di farmi un piercing alla coda, ma rifiutai! C'è un limite a tutto! Quelli di Top TV avevano organizzato una gara di tango. Vinceva chi rimaneva più a lungo in pista. Partecipammo tutti, persino io, in coppia con Mary. Beh, non ci crederete, ma vincemmo il primo premio. Alla fine rimanemmo solo noi sulla pista da ballo. Ballammo per 8 ore, ma io non so perché, non mi sentivo per niente stanco. Quando alla fine anche la giuria si addormentò, dovemmo smettere. Fu un vero peccato. Tutti insieme, commossi, osservammo il cielo. Il nostro sguardo si lasciò catturare da questo incredibile paesaggio. Era l'inizio di un nuovo anno. Forse anche di una nuova vita? Non si può tornare indietro, neanche quando lo si desidera. Non ero più lo stesso roditore. Ero cambiato. Con mio grande stupore, notavo che la musica classica non mi interessava più come prima. Quando udivo una canzone rock, mi sorprendevo mio malgrado a canticchiare. Un giorno non resistetti più. Telefonai a Pinky. Devo chiederti un favore. Poi sbottai. Mi accompagni a scegliere un nuovo guardaroba?
Ok, capo, tra 10 minuti imbottisci il portafoglio di bigliettoni.
E in un folle pomeriggio mi trascinò in giro per tutta la città. Acquistai jeans di ogni colore foggia. Giubbini, giubbetti e giubbotti, cinture alte e basse, larghe e strette, t-shirt sopra l'ombelico e t-shirt oversize. Per darmi il tocco finale, Pinky mi portò in un negozio dove provai, non esagero, qualche centinaio di occhiali da sole. A un certo punto Pinky strillò, facendomi sobbalzare.
Ecco! Prova questi, capo! Mi ci gioco lo stipendio di un anno che questi sono gli occhiali che fanno per te!
Quando quella mattina entrai in ufficio, la segretaria non mi riconobbe.
Ma, Dottor Stilton, che cosa... come si è conciato? Cioè, vestito?
Io andai diretto nel mio ufficio. Da oggi si cambia tutto! Qui in ufficio voglio mobili diversi, high-tech. Magari un po' pazzi, di colori allegri, che so, giallo, rosso, blu, verde, ma anche fucsia, arancio, perché no? E nell'angolo un mobiletto bar per gli aperitivi. Voglio che ci siano sempre dentro patatine, olive, snack. La mia segretaria prendeva nota.
Certo, dottor Stilton. Sì, dottor Stilton. Chiamo subito l'architetto perché provveda.
Poi uscii dal mio ufficio e salii al piano di sopra. Bussai a una porta che recava la targhetta «Redazione di Scalpore». Nella stanza, dalle pareti decorate a graffiti fluorescenti, c'erano 5 o 6 scrivanie ricoperte di fogli. La musica, come al solito, era a volume altissimo! Riconobbi subito l'ultima canzone di Grock. E così, su 2 zampe, improvvisai un balletto. Cosa volete farci? Ho il ritmo del sangue, io!
Ehi là, capo!
Mi salutò Pinky abbassando il volume dello stereo. Mary e le altre ragazzine mi corsero incontro, sventolando un giornale.
Ecco il primo numero di Scalpore! In copertina c'è una foto di Grock. All'interno una Scalporation, cioè una compilation speciale. Nel giornale, informazioni sulle tendenze di moda, sui segreti delle star, eccetera, eccetera. A proposito, capo, ti ricordi che questa sera c'è il concerto, vero?
E come potrei dimenticarlo? Ribattei tutto contento. Oggi ho ricevuto questa email. Ah, Geronimo, qui Pinky e Mary alla tastiera con tanto di mouse. Finalmente ti sei svegliato dal tuo letargo. La nostra missione è compiuta. Tu hai un nuovo guardaroba. Era ora.
Una nuova vita! Per adesso senza fidanzata, ma ci impegneremo noi a trovartela. E noi, beh, abbiamo la cosa che abbiamo sempre sognato. Un giornale tutto nostro. Insomma, siamo padrone del mondo a 14 anni. A proposito, non abbiamo ancora parlato della questione pagamento. O meglio ancora, aumento. Eh sì, perché noi siamo in 2. Paga doppia. E vedrai che colpo quando ti presentiamo gli extra. A proposito, abbiamo concluso che ormai sei un Matusa e dovresti darti al bridge. Non preoccuparti per il prossimo libro, caro. Ci pensiamo noi a scriverlo al posto tuo. Ciao, Pinky e Mary.
Cari amici roditori, a risentirci al prossimo libro. Un altro libro coi baffi. Parola di Stilton, di Geronimo Stilton.